Nelle circa 40 conferenze che negli anni, in questi tre anni ho organizzato, mi sono sempre limitato a presentare l'oratore o il conferenziere, come volete, e ho dato alcuni avvisi di tipo spegnete i cellulari, e vale anche stasera, spegnete i cellulari. Oppure noi siamo qui per ricevere alla fine le vostre adesioni se c'è qualcuno che vuole diventare sostenitore o altre cose del genere, ma non ho fatto mai un preambolo circa l'argomento che sarebbe stato trattato. Bene, la Fondazione Claudio Venanzi, come voi sapete, o almeno dovreste sapere, è apartitica, politica ed aconfessionale. Questo recita lo statuto. Così è, così sarà anche in seguito, o almeno fino a che io ne sarò il presidente, la presiedo. Questa sera ci tengo a rimarcarlo. Quando con il professor Sperduti abbiamo messo giù una lista di libri per decidere i 5 titoli dell'attuale ciclo di conferenze, arrivati al De Tribus Impostoribus, il libro maledetto, il libro di cui tratteremo questa sera, prima siamo stati un po' zitti, poi ci siamo guardati e poi siamo scoppiati a ridere dicendoci che con questa conferenza avremmo potuto sollevare anche un vespaio. A dire la verità abbiamo detto che avremmo fatto un'altra cosa, però per eleganza non lo diciamo. Abbiamo pensato che a qualcuno certe cose avrebbero potuto dare fastidio, avrebbero potuto toccare la sua suscettibilità. Poi però, parlando fra di noi e ragionando, siamo giunti alla conclusione che tutti noi qui presenti siamo maggiorenni e, come si dice, vaccinati. E che noi non facciamo né intendiamo fare propaganda o opera di proselitismo né in una direzione che in un'altra. Con questa conferenza, come nelle altre, fotografiamo dati di fatto che... Diciamo che il libro è stato scritto da qualcuno, perché esiste questo libro, che era andato perso e poi è stato ritrovato, e che il libro dice alcune cose più o meno condivisibili. Non spetta certo a noi dirlo. Poi il professor Sperduti, come al solito, esporrà i fatti in modo chiaro, oggettivo e con la dovuta delicatezza. Ci auguriamo quindi di non creare disagio a nessuno, ma se così fosse, non è stato da noi voluto e comunque nell'eventualità ce ne scusiamo anticipatamente. Proprio per quanto detto, se qualcuno alla fine della conferenza vuole fare domande al professore, potrà avvicinarsi qui e farle privatamente. Non sono previste repliche o controrelazioni, per stare tranquilli. Prima di passare la parola al professor Sperduti, io questa sera volevo rivolgere al professore un particolare ringraziamento, perché il professore è influenzato e c'ha anche la febbre. E nonostante tutto ha preso il treno stamattina e è venuto giù per non deludere questa platea. Bene. Ora passo la parola al professor Sperduti, e mai come stasera è il caso di dire che Dio ci assista e ci protegga.
Buonasera. Sì, il titolo è Il libro maledetto, una ragione dove vuole esserci, ovviamente. Dunque, oggi è il 4 febbraio del 2013, è una data importante il 4 febbraio, perché esattamente 47 anni fa, il 4 febbraio del 1966, la Chiesa ha abrogato l'indice, cioè sono 47 anni che la Chiesa, avendo abbandonato quello che era il Sant'Uffizio, perché il Sant'Uffizio, che altro non era che l'Inquisizione romana, ha cessato di esistere 47 anni fa, o meglio, non è propriamente cessata di esistere, ha cambiato, potremmo quasi dire, la sua ragione sociale, è diventata congregazione per la dottrina della fede e come tale ha interrotto 1948 la revisione dei cosiddetti indici dei libri proibiti, che esisteva almeno dal 1558, almeno come indice dei libri proibiti. Considerate che quindi la fine dell'indice, in qualche modo, ha messo fine a quelli che sono i veti, i divieti, gli interventi sulla diffusione di una serie di opere, opere che, a giusto o a torto, potevano essere considerate lesive non solo di una particolare immagine della religione, non solo di una particolare immagine della Chiesa, ma anche, potremmo dire, di quella che doveva essere l'etica, la moralità umana e la civiltà, la cultura, non solo cultura cristiana, ma cultura religiosa, oserei dire in senso ampio del termine. Tenete presente quindi che il fatto di avere proprio oggi questo incontro ha, se vogliamo, un significato un pochino particolare, no? sotto certi aspetti. Dobbiamo parlare oggi di un testo in particolare, un libro di cui si parla, io oserei dire, da almeno grosso modo 1500 anni. Libri che in molti casi, proprio perché se ne parla sempre, non è detto che siano mai esistiti, o perlomeno che siano mai esistiti fino ad un certo momento. Noi dovremmo seguire la storia di questo libro. Premetto che questo libro è un libro che non è un libro particolarmente ponderoso. Curiosamente sono molto molto più grandi le esegesi, i commenti che su questo libro sono state fatte, piuttosto che il libro propriamente detto, che in realtà è lungo appena 14 pagine, 14 cartelle. È un libro che, se vi interessa, su internet esiste sia nella versione della prima stampa esistente, che è del 1754 e venne stampato a Vienna, ma in lingua francese. Ne esiste però addirittura di questa edizione qui su internet, esistono le copie anastatiche pagina per pagina, quindi vedete proprio il libro così come è stato stampato. Altrimenti ne esistono anche le copie e le traduzioni in italiano. Se vi interessa, qualche anno fa è stata fatta un'edizione italiana addirittura con la presentazione di Pier Giorgio Odifreddi di questo libro. Quindi ne potete trovare anche l'edizione attualmente italiana in vendita. Tuttavia, diciamo che, come ripeto, il libro propriamente detto è abbastanza breve. Vi stavo parlando però dell'indice. La prima comparsa del concetto di indice, se vogliamo, è già del 300, del 321, dal 321 al 324, quando addirittura il primo concilio di Nicea, e questo che vedete qui è una icona orientale che rappresenta il primo concilio di Nicea, decise di vietare la lettura e la conservazione di testi che all'epoca erano considerati lesivi per la religione cristiana. Siamo, come ripeto, nel IV secolo. Il primo concilio è anche quello che ha elaborato il simbolum, cioè il credo, almeno la prima stesura della preghiera del credo. E in questo primo concilio si vietò la lettura e la conservazione di libri, appunto, ritenuti all'epoca non ortodossi, eretici, e quindi libri di Ario, all'epoca era l'eresia ariana, quella che in qualche modo era più dominante, ma anche libri di Origene e di altri autori considerati in qualche modo offensivi per la morale cristiana. Addirittura pensate che l'idea di mettere al bando dei libri poi diventa un po' uno degli strumenti principali di affermazione politica della Chiesa, al punto che due diversi concili, un concilio che venne fatto a Tolosa agli inizi del XIII secolo, un altro concilio che venne fatto a Tarragona nel 1229, fecero appunto quello che da un certo punto di vista si può considerare una sorta di antecedente dell'indice, cioè dire che per la salvezza della fede cristiana era importante che certi libri non venissero letti o conservati, importante questa indicazione, letti o conservati, perché siamo prima dell'invenzione della stampa, quindi non si può dire letti o pubblicati, d'accordo? Letti o conservati. Tenete presente che questi, addirittura il Concilio di Tarragona del 1229 diceva che di questi libri, importantissimo, il libro che più di ogni altro non si poteva assolutamente conservare era la Bibbia. Cioè, i laici non potevano avere una Bibbia. Attenzione, non è che non potevano avere una Bibbia tradotta nella loro lingua, non potevano avere la Bibbia. Concilio di Tarragona del 1229. Ancora il problema della traduzione delle Bibbie, ricordate, adesso ho detto Bibbia, ma in realtà è plurale, le Bibbie. La traduzione delle Bibbie è un problema ancora di là da venire, d'accordo? Ancora. Quando si parla di Bibbie, si parla del testo che all'epoca era dominante, cioè la Bibbia dei 70 da noi, no? Quindi ovviamente il testo ormai latino, nella traduzione che era stata fatta da San Girolamo, eccetera, eccetera. Quindi considerate che ovviamente, curiosamente, il libro più importante da cui bisognava guardarsi, da possedere, era proprio la Bibbia. Solo i religiosi potevano possedere una Bibbia. Qualche anno dopo venne fatta una rettifica e venivano concesse delle deroghe, cioè con delle specifiche autorizzazioni, che a dire il vero era abbastanza semplice però ottenere, si potevano possedere delle Bibbie, a patto che fossero però di un testo in qualche modo autorizzato, oggi diremo come quelli autorizzati dalla CEI, no? Ed era assolutamente vietato averne delle traduzioni in lingue diverse da quelle autorizzate. Quindi non traduzioni in volgare, non traduzioni in nessun altro tipo di lingua. Cosa succede? Che poiché però, figuriamoci, più alcune cose sono vietate, più la gente le cerca, ecco allora che erano nati diversi opifici che fabbricavano, poiché si trattava sempre di una realizzazione a mano, libelli, o potremmo dire estrapolazioni di questi libri, Bibbia compresa, però erano fatti appunto a mano da amanuensi che prevalentemente erano ex monaci spretati oppure sospesi a divinis, che in realtà per guadagnare qualcosa, visto che all'epoca gli ex preti o ex monaci avevano una vita durissima perché nessuno li voleva più, neanche la loro famiglia, mettevano a frutto la loro conoscenza, il fatto che sapevano leggere, scrivere, eccetera, e vendevano sotto banco dei libelli fatti appunto in questo modo. La cosa divenne ancora più incontrollata quando venne inventata la stampa. L'invenzione della stampa ovviamente fece sì che il controllo della Chiesa su questi testi divenne difficilissimo, tanto più che alcuni stampatori decidero di dedicarsi proprio alla stampa di questi libri in qualche modo vietati, usando la protezione che alcune città offrivano loro. Una delle città più importanti in questo senso è Venezia. Venezia nel 1400 era il luogo in cui praticamente si poteva pubblicare di tutto, perché non esisteva una legge che calmierava negli argomenti, né il numero di copie, né la diffusione dei testi. Il risultato fu che alla fine del 400, inizio del 500, veramente Venezia era una Babele. È vero che proprio a Venezia operavano quelli che diventeranno i più grandi stampatori italiani, pensate a Aldo Manuzio, no? Le famose edizioni Aldine, dove si pubblicava ogni cosa. Però il risultato è che nel 500 Venezia veramente era diventata una Babele, tanto che nel 1534, proprio a Venezia, il Consiglio dei Dieci decide di inventare una sorta di magistratura, un gruppo di esecutori contro l'uso e il proferimento a parole e stampa delle bestemmie. E questi ogni volta, ogni anno, pubblicavano un elenco che si chiamava Indice, dove erano indicati tutti quei libri che secondo loro dovevano essere ritirati dal commercio. Quindi, curiosamente, l'Indice è stato inventato a Venezia, che era la più libera di tutte quante le città editoriali, potremmo dire, italiane. Questo che vedete qui è il frontespizio di quello che è uno dei primi, delle prime versioni dell'Indice di Paolo Manuzio, figlio del famoso Aldo Manuzio, lo stemma di Manuzio, sapete questo, no? L'ancora con il delfino attorno, e vedete però dalla data, qui si vede, siamo nel 1564, quindi questa non è la prima edizione dell'Indice. L'Indice era stato, il primo Indice era stato pubblicato proprio da suo padre, da Aldo Manuzio. Però non è che l'aveva fatto sponte sua, l'aveva fatto su quello che era l'ordine della Repubblica di Venezia, del Consiglio della Repubblica Serenissima. Ovviamente questa idea viene poi prontamente acquisita dalla Chiesa. E nel 1558 Papa Paolo IV, Carafa, decide di far propria questa idea dell'Indice e quindi fa proclamare il cosiddetto Indice della Santa Romana Chiesa, che noi conosciamo come Indice Paolino, appunto da Papa Paolo IV Carafa. In questo Indice Paolino venivano riportati gli elenchi di tutta una serie di libri che in qualche modo dovevano essere, bisognava guardarsi in questo caso dal leggere, dallo stampare e dal conservare. Considerate che nell'Indice Paolino, eccolo qui, erano contenuti tutti gli scritti non cattolici. Siamo nel 1558, quindi ovviamente siamo nel momento in cui ci sono anche, c'è la riforma luterana. Quindi chiaramente tutti i libri considerati riformisti. Ma oltre a quelli, erano contenuti nel primo Indice 126 libri di 117 autori diversi, oltre a quei libri che vi ho detto non cattolici, più 45 diverse edizioni della Bibbia. Perché siamo sempre nel 1500, ricordate che già Martin Lutero aveva fatto lui stesso una traduzione in tedesco della Bibbia, e come lui poi ne erano eseguite altre, ma addirittura in mezzo a queste erano contenute anche la cosiddetta Bibbia ebraica, cioè quella che non era riconosciuta dalla Chiesa. Quindi, ancora una volta, la Bibbia, con le sue 45 edizioni diverse, in qualche modo era il libro più messo all'Indice, se vogliamo. E addirittura l'intera produzione di ben 61 tipografi. Cioè c'erano 61 tipografi che erano prevalentemente tedeschi e svizzeri che venivano considerati talmente infami che qualunque cosa avessero pubblicato, dice, beh, io intanto dico, se questa cosa la pubblica questo, anche se è un album di figurine, in realtà è all'Indice. D'accordo? E questo qui appunto era il primo Indice Paolino. E considerate che tra questi libri c'erano appunto anche il Talmud, c'erano... Questo appunto nel primo Indice. Qualche anno dopo, nel 1564, viene fatto un secondo Indice che viene chiamato Tridentino. Perché? Perché intanto ovviamente siamo nel momento in cui, questa è una revisione dell'Indice Tridentino, ma ormai siamo nel 600, perché questo è fatto ovviamente da Papa Alessandro VII, e considerate che l'Indice Tridentino era un indice dove in realtà si teneva conto anche di tutte le precisazioni fatte dal Concilio di Trento, quindi ulteriori precisazioni su quello che era il tema, l'argomento principale degli indici. E in questo caso si diceva addirittura che venivano aggiunti altri libri, sempre nell'Indice, però venivano concesse delle deroghe, molto importante questo, sì, la cosiddetta expurgazione, cioè se un libro veniva considerato non tutto da buttar via, ma purgando in alcune sue parti, era possibile far sì che, togliendo quelle parti considerate pericolose o modificate, il libro potesse essere reimmesso alla pubblica lettura. Attenzione, questa cosa che per noi ci sembra, beh, tutto sommato va bene, è la cosa peggiore. Perché? Perché laddove del libro si fanno alcune modifiche, noi non siamo a un certo punto più in grado di capire se quella cosa che è contenuta nel libro era presente nel pensiero originario dell'autore oppure se nell'elaborazione che ne è stata fatta dopo. Anche perché non è che la purgazione del libro veniva fatta dall'autore stesso, veniva fatta da una commissione che toglieva a suo arbitrio delle parti del libro, cambiava il senso di altre parti e poi ovviamente ne attuava la pubblicazione. Quindi per noi, se vogliamo, era qualcosa di ancora peggio, perché per noi oggi siamo incapaci di valutare quello che era il risultato di questa purgazione. A questo secondo indice ne sono seguiti altri, l'ultimo dei quali è questo del 1700, l'indice fatto nel 1740 da Benedetto XIV Lambertini. E premetto che, pur rimanendo l'indice questo, ne verranno fatte circa una ventina di riedizioni e di revisioni fino al 1948. L'ultima revisione è del 1948. Dopodiché non sono stati fatti più indici, ma l'indice è rimasto operativo fino al 1966. D'accordo? Ora, considerate che, ecco, vedete, questa è la revisione fatta da Gregorio XVI, siamo nel 1835, così. Ovviamente in ogni epoca venivano messi al bando quegli scritti che in qualche modo venivano considerati pericolosi in quel momento, d'accordo? Cioè, è chiaro che alcuni scritti che erano stati considerati pericolosi un tempo, ormai qui non avevano più ragione di essere tali, però non venivano rimossi dall'indice. Cioè, dopo l'indice del 1700, le 20 revisioni fatte erano 20 aggiunte, ma non c'era più il togliere dall'indice dei libri che come tali erano stati messi. Il problema dell'indice qual è stato? Che in molti casi, laddove in alcuni paesi l'indice della Chiesa non era operativo, dei libri si sono conservati. Ma non è avvenuto così per tutti. Purtroppo la messa all'indice di alcuni libri ce ne ha fatto perdere definitivamente, diciamo, la conoscenza. Purtroppo alcuni libri sono andati perduti perché ne era stata dichiarata la messa all'indice. Ora, quando noi pensiamo, però, quando noi pensiamo a libri messi all'indice, noi pensiamo a libri chissà che cosa. No, guardate, questi sono alcuni dei libri messi all'indice e premetto che sono solamente alcuni che io vi ho riportato così. Guardate, addirittura Leopardi, le poesie di Leopardi erano all'indice. Boccaccio, Dante, Cicerone, questi che vedete qua sono, e premetto, scusate, io pur volendo indicare solo alcuni libri, perché sono migliaia, credetemi, se voi guardate una edizione dell'indice, gli indici sono libri alti così, dove voi gli autori li cercate in ordine alfabetico, cioè c'è un indice degli autori dell'indice. Quindi voi andate a vedere gli autori in ordine alfabetico e tra questi trovate Dante e vicino il libro che non si deve leggere. D'accordo? Ebbene, pur essendo tanti, io qui vi giuro, solo perché lo spazio della diapositiva è questo, ho messo solo questi. Ma in realtà, oltre a questi, avrei dovuto mettere libri come autori tipo Gabriele D'Annunzio. era l'indice. Tutta la produzione di D'Annunzio era l'indice, d'accordo? Oppure, è chiaro, di alcuni autori ce lo immaginiamo, Alberto Moravia che era l'indice, ce lo immaginiamo, d'accordo? Ma, ad esempio, di trovare all'indice personaggi come Diderot, oppure l'enciclopedia di Diderot era l'indice, oppure autori come, addirittura pensate, erano all'indice le opere di alcuni papi, Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, uno dei papi più dotti della storia della Chiesa, i suoi scritti erano all'indice, d'accordo? Quindi, noi pensiamo che all'indice gli scritti di Lutero, di Calvino, chiaro, no? Ma il De Monarchia di Dante o l'intera opera di Ovidio o alcune delle opere più importanti di Cicerone, tutto questo era all'indice, d'accordo? Questo è significato, e se noi alcune di queste cose le abbiamo, se a noi sono rimaste alcune di queste cose, lo dobbiamo al fatto che qualcuno, per volontà sua e a suo rischio e pericolo, ha deciso comunque queste opere di darle alle stampe o di pubblicarle o di conservarle. Ecco che cosa, perché quando nel 1966 l'indice è decaduto, in qualche modo è stata una vittoria della conoscenza, perché queste opere qui avrebbero potuto non pervenirci, e di fatto, come vedremo, qualcuna non ci è pervenuta. Infatti abbiamo notizia di alcune opere, ma delle opere però non si sa nulla. Uno dei libri che negli indici compariva sempre era un libro terribile, di cui tutti avevano una paura folle, un libro il cui nome, il cui titolo non si sa neanche di preciso, ma che più o meno era sempre stato chiamato allo stesso modo, De Tribus Impostoribus, sui tre impostori. Questo libro De Tribus Impostoribus se ne parla da sempre, credetemi, se ne parlava veramente da sempre. Prima di arrivare però a parlare specificatamente del De Tribus Impostoribus, dobbiamo un attimino vedere quello che è una corrente di pensiero che esisteva praticamente anche lei fin dall'antichità, cioè una corrente di pensiero che era la cosa veramente di cui la Chiesa o chi per lei aveva maggiormente paura, cioè lo gnosticismo. Perché la Chiesa aveva paura dello gnosticismo? Non solo la Chiesa, tutti avevano paura dello gnosticismo. Perché se un pazzo va in giro a urlare delle cose blasfeme, la maggior parte della gente lo trova ridicolo, lo trova risibile, non lo considera pericoloso, perché è un pazzo che urla, d'accordo? Ma se quelle stesse cose vengono invece enunciate da qualcuno che le argomenta scientificamente, o quantomeno che le presenta con una certa dovizia di particolari e con una certa logica razionale, quelle stesse cose hanno ovviamente un'impronta completamente diversa. Ecco perché lo gnosticismo faceva paura. Che cos'era lo gnosticismo? Con il nome di gnosticismo noi intendiamo una serie di movimenti culturali che cominciano già dal IV secolo dopo Cristo e che non tutti se la prendono o non tutti ce l'hanno con il cristianesimo. Lo gnosticismo è una cosa che vive a prescindere dal cristianesimo. Attenzione, lo gnosticismo non è ateismo. Attenzione, il De Tribus Impostoribus di cui parliamo non è un libro ateo, è un libro religioso. Ma attenzione, c'è religione e religione. Cioè ci sono vari modi di intendere la religione, che non necessariamente si intendono un Dio, chiunque esso sia, che si chiami Geova o Cristo o Allah o Manitou o Buddha, eccetera. È chiaro? Ci sono vari modi di intendere. L'gnosticismo praticamente dice che la salvezza, o meglio ancora, la verità, è comunque ottenibile dall'uomo attraverso la gnosis, cioè la conoscenza. In qualunque modo questa conoscenza possa essere reperita, con lo studio, o con l'esperienza, o con la speculazione, o con la ragione. La conoscenza è la chiave per la liberazione dell'uomo e il suo raggiungimento della verità. Tutti coloro che in qualche modo arrivavano a voler porre una limitazione a questa volontà autonoma della gnosis, attentavano a questo. E quindi, soprattutto le religioni che relegavano la libertà dell'uomo alla obbedienza, alla sudditanza di una divinità, qualunque essa sia, in qualche modo arrivavano ovviamente a limitare l'essere umano e quindi dovevano essere combattute da coloro che si definivano gnostici. Ora, è chiaro che ci furono diversi autori che in qualche modo si... No, scusate, ho sbagliato tasto. Diversi autori, uno di questi era Celso. Celso è un medico, filosofo medico, del secondo secolo dopo Cristo. Lui è vissuto all'epoca dell'imperatore Marco Aurelio. Lui viveva ad Efeso. Chi di voi è stato ad Efeso avrà visto la famosa biblioteca di Celso, no? Quella grande facciata, così, che era appunto il luogo dove si trovava lui. E lui, che era bibliotecario appunto di Efeso, aveva scritto appunto un libro, un testo, che a noi purtroppo non ci è pervenuto, però accade una cosa strana, perché a volte alcuni dei libri più, tra virgolette, pericolosi, a noi non ci sono pervenuti loro, ci sono però pervenuti quelli che, litigando con loro, ce ne riportano interi testi. E quindi è stato curioso, perché a noi l'opera di Celso non ci è arrivata, ma ci è arrivata l'opera di Cirillo di Alessandria, santo, uno dei dottori della Chiesa, anche se della Chiesa orientale, il quale dice: ah Celso, tu dicevi che 10 pagine dove riporta tutto il senso di Cielo, ma io ti dico che invece, e dà tutta la sua idea. Così facendo noi abbiamo interi brani dell'opera di Celso. Bene, Celso dice che in realtà l'identità, il pensiero dei cristiani, il concetto stesso dell'incarnazione di Dio è una cosa assurda. Perché, dice Celso, l'uomo è una creatura di questo mondo. Con che diritto l'uomo ha la pretesa di dire che Dio, tra tutti gli esseri del mondo, avrebbe deciso di incarnarsi proprio in un essere umano? Cioè, Celso dice, ovviamente Celso ragiona come un enciclopedico ellenistico dell'epoca romana imperiale, dice: l'uomo in realtà è un essere come tutti gli altri. Se Dio ha creato tutti quanti gli esseri, perché ha detto: adesso creo l'uomo che per me è quello migliore di tutti? Il concetto della preferenza di un essere rispetto a tutti quanti gli altri è un concetto che deve essere estraneo all'uguaglianza che doveva essere insita nella mente di Dio. Per cui diceva: Dio, se decide di incarnarsi perché vuole manifestarsi nelle creature, perché non deve scegliere di incarnarsi nei topi, diventare un topo, o in una pianta? No, proprio gli uomini. Dice, e in più, dice Celso, ebreo. Perché proprio gli ebrei? Se Dio voleva avere un messaggio più evidente, si doveva incarnare in una persona più attiva, che fa di più, per essere più manifesto. Dice quindi, questi atti, questa presunzione dei cristiani di essere proprio coloro che in qualche modo hanno riconosciuto Dio, così, è una presunzione che è contraria all'uguaglianza che Dio deve avere verso tutti quanti gli uomini. E dice, oltretutto, dice Celso, quella di Gesù è una situazione strana. Perché in realtà lui, che confronto c'è tra lui e Esculapio? Esculapio ha guarito migliaia di persone. È diventato infatti Dio della medicina, Esculapio. Gesù Cristo ha guarito delle persone, ma quante saranno state? Una decina. Allora perché dobbiamo proclamare Dio, Gesù Cristo e non Esculapio? Ovviamente Celso non si vuole il problema mistico-teologico della resurrezione. Celso è ovviamente un pagano, uno scienziato che ragiona in questi termini. Però l'opera di Celso ebbe un peso enorme in tutta la letteratura gnostica che venne dopo di lui. E altro personaggio straordinario, Giuliano, l'imperatore Giuliano, detto l'apostata. Giuliano era un filosofo, lui considerate imperatore per pochi anni, fino al 363, lui scrive un'opera, il Contro i Galilei. Anche qui l'opera di Giuliano non ci è pervenuta, ma ne abbiamo in realtà diverse edizioni, diverse revisioni. Ebbene, nel Contro i Galilei Giuliano dice, anche lui confronto, tra l'altro fa lo stesso confronto di Celso tra Esculapio e Cristo, riporta anche lui più o meno la stessa cosa. E dice che in realtà riprende un paragone che fa Celso, dice l'arroganza dei cristiani nel dire che loro sono quelli che seguono il Dio giusto, dice perché proprio i cristiani, in fondo i cristiani sono come fossero, dice non solo, ma hanno la pretesa che il loro Dio abbia fatto l'universo per loro. E dice, sono come delle rane dentro una palude che gracchiano dicendo il nostro Dio ha fatto tutto l'universo per il nostro unico beneficio. Ecco, queste sono un po' le asserzioni gnostiche. Nel 1239, quindi vedete facciamo un salto, Papa Gregorio IX, che è questo personaggio che vedete qui in questo mosaico, pubblicò una bolla, Ascendit de Mari. In questa bolla, lui in realtà è la bolla con la quale scomunica Federico II di Svevia, per motivi legati al mantenimento, al non mantenimento della promessa della crociata, sapete, eccetera. Ecco. E nella bolla Ascendit de Mari, Gregorio IX dice che la scomunica contro Federico II è motivata, oltre al suo non mantenimento delle promesse fatte, oltre alla all'atteggiamento che non si confà ad un imperatore del Sacro Romano Impero, ma anche al fatto che allo stesso Federico va attribuita la scrittura di un libro, De Tribus Impostoribus, un libro nel quale Federico delegittima il messaggio di Dio e arriva a dire che l'umanità in tutta la sua storia è stata presa in giro da tre impostori: Mosè, Gesù e Maometto. E asserisce sempre la bolla che Federico addirittura avrebbe detto che è impossibile che una vergine avesse dato alla luce un uomo allo scopo di salvare tutti gli uomini e tutte le cose. Questa bolla del 1239 è la prima citazione vera, bolla papale, di questo libro De Tribus Impostoribus. Ma questo libro esisteva? E questo è il problema. Cioè, il Papa, per motivare la scomunica lanciata contro Federico II, dice che a Federico si dovrebbe la scrittura di questo libro. Ma questo libro esisteva veramente? Oppure era un'invenzione papale? In questo momento specifico noi questa cosa non siamo in grado di dirla. Una cosa però sappiamo, che nel momento che la bulla papale lo nomina, in tutto il mondo conosciuto all'epoca si scatena la ricerca di questo libro. Tutti. Perché ovviamente, essendo un libro che doveva contenere in sé un messaggio così particolare, lo vogliono leggere. D'accordo? Tutti cominciano a cercarlo. Addirittura si comincia a diffondere l'idea che quasi sicuramente era stato scritto da Pierre delle Vigne, che di Federico era segretario. Qualcun altro dice: no, sicuramente, guarda, in realtà è molto probabile che fosse una traduzione di un libro scritto da Averroè. Cioè, nascono tutta una serie di storie parallele che ipotizzano la reale stesura di questo libro, tanto che se ne comincia veramente la ricerca ossessiva in tutto il mondo. Attenzione, questo libro viene ricercato in Europa, ma poiché Federico II ovviamente aveva anche il titolo di re di Gerusalemme, eccetera, anche gli storici, gli gnostici, perché ce n'erano, i filosofi arabi lo cercano questo libro. D'accordo? Cioè, un libro che viene veramente cercato in modo ossessivo. E questa ricerca, cioè, se è nominato da una sentenza papale, viene ritenuto un libro reale. D'accordo? E questa ricerca ossessiva si intensifica ancora di più nei secoli quindicesimo e sedicesimo. Perché nei secoli quindicesimo? Perché nel secolo quindicesimo siamo nel periodo umanistico, cioè c'è una ricerca dei testi, uno studio dei testi, una messa a confronto dei libri provenienti dalle varie dottrine. Così. E quindi ovviamente di questo De Tribus Impostoribus se ne comincia a parlare continuamente. Tanto che addirittura come presunti possessori del libro De Tribus Impostoribus o epitomatori o compositori o diciamo glossatori vengono accusati tutta una serie di eretici, cioè diverse persone che vengono bruciate sul rogo o ammazzate, poverette, tra il 1400 e il 1500, tra i loro capi d'accusa compare e aveva una copia del De Tribus Impostoribus. Questa immagine che vedete qui è Bernardino Ochino. Bernardino Ochino è un padre generale dei Cappuccini. E fu un riformatore dei Cappuccini, che però morì in odore di eresia. E una delle cose di cui venne accusato è di essere appunto uno dei presunti occultatori e in segreto diffusori del De Tribus Impostoribus. Oppure Pietro Pomponazzi, siamo nel 1534, nel suo trattato sull'immortalità dell'anima, che è un trattato gnostico del 500, lui parla del De Tribus Impostoribus come se l'avesse letto. In realtà lui non l'ha letto, lui non fa altro che raccogliere notizie gnostiche da scrittori come Celso o da scrittori orientali e cerca di immaginare che cosa c'era scritto su De Tribus Impostoribus, d'accordo? Ci fu qualcuno più sfortunato, questo qui per esempio, Michele Serveto, poveretto, nel 1550 è stato bruciato sul rogo a Ginevra, perché secondo quanto si diceva all'epoca era l'autore di una revisione delle Tribus Impostoribus. Ma in realtà non sembra che questa cosa sia mai stata fatta da lui. Però, come ripeto, era un libro che tra l'altro in quegli anni comincia ad uscire l'Indice e lui era considerato uno degli autori di questa nuova edizione. Considerate che la storia del De Tribus Impostoribus è lunghissima, cioè di tutti coloro che in qualche modo vantavano di conoscerlo o di averne delle copie è molto lunga. Tra l'altro, in quegli anni comincia a diffondersi anche la notizia secondo la quale uno forse dei revisionatori del De Tribus sarebbe Niccolò Machiavelli, il quale Niccolò Machiavelli diceva che la religione, a cui lui non dà nessun credito, poteva però essere una spinta molto molto importante per l'ottenimento di certi successi politici. E questo lo rendeva uno dei sospetti per la redazione del Tribus Impostoribus. A un certo punto ci fu poi Spinoza, il quale scrisse un trattato in cui riprendeva delle notizie gnostiche e arrivava a dare un giudizio politico sia su Mosè che su Cristo che su Maometto, e questo da alcuni venne visto come una sorta di evidente indicazione che lui era l'autore di questo libro strano che, come ripeto, fino a quel momento nessuno ha mai visto. D'accordo? A un certo punto però che cosa succede? Siamo nel 1688. Leibniz, che vedete rappresentato qui, va a casa di Friedrich Abder, che era uno dei più famosi letterati, studiosi tedeschi della fine del Seicento. E lì, andando a casa di questo Abder, gli viene mostrato un piccolo fascicolo manoscritto, che era evidentemente un manoscritto di quegli anni, della fine del Seicento. Questo manoscritto si intitolava De Tribus Impostoribus. Leibniz lo legge e ne rimane sconvolto. Scrive subito dopo una lettera nel quale dice, ascoltate, dunque, un attimo di pazienza. Ecco, è fatto da 14 fogli manoscritti e dice: non si può dire nulla di più esecrabile, empio e pericoloso. Leibniz chiede allo studioso tedesco: ma l'hai scritto tu? Lui gli dice: no, l'ho avuto da un mio collega, da uno studioso, da un tipografo a cui era stato sottoposto per la pubblicazione, che si chiamava Meyer. Leibniz allora coinvolge alcuni personaggi per andare alla ricerca di questo Meyer, il quale Meyer dice che in realtà questo libello di 14 fogli gli era stato dato da un tale che si chiamava Johann Joachim Müller, qualche anno prima. Questo Müller, di cui noi abbiamo un'unica immagine, che è questa che vedete qui, chi era? Era un sacerdote che, dopo aver fatto una carriera molto importante, molto luminosa, nell'ambito ecclesiastico, a un certo punto si era ritirato e abbandonato l'abito religioso e aveva cominciato a scrivere. E poi nessuno ne ha saputo niente. Era famoso per essere figlio di uno studioso, di un teologo, ma non si sapeva molto più di lui. E lui forse doveva essere l'autore di questo libro, De Tribus Impostoribus. Il libro, questo famoso 14 fascicoli, si decise di distruggerli, ma in realtà si fece avanti un barone tedesco, si chiamava von Hohenstaufen, il quale un giorno comprò questi 14 fogli, dicendo che lui li comprava addirittura per il duca di Savoia, che non di Savoia Savoia, ma di Savoia viennesi, il ramo viennese. E quindi questi 14 fascicoli vanno a finire a Vienna, e proprio a Vienna vengono pubblicati nei primissimi anni del 1700 in lingua francese, ma con una antedatazione al 1568. Cioè vengono pubblicati nel 700, ma riferiti al 1600. Questo è il testo originale. Si è conservato a Vienna, c'è nella Biblioteca Palatina di Vienna, è scritto in francese, così, e sono appunto, questo è il primo dei 14 fogli del De Tribus Impostoribus. Il libro viene stampato, appena stampato, non vi dico che succede ovviamente, immediatamente il libro viene subito maledetto, non solo viene inserito con ancora più forza nell'indice, ma contro di lui si scagliano tutto il mondo, non solo quello religioso cattolico. Tutti quanti lo considerano pericoloso, al punto che qualche anno dopo Voltaire scrive una lettera all'anonimo autore del Tribus Impostoribus, dicendogli: Voltaire non attacca il libro perché lo ritiene ateo, perché il libro non è ateo. Anzi, Voltaire, proprio in questa famosa lettera che dice, che scrive, in realtà è una pubblicazione fatta di Voltaire, no? Che è in forma di lettera, dice che quella famosa frase, se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo, dice Voltaire, proprio in lettera mandata all'autore del De Tribus Impostoribus. E Diderot, che risponde a Voltaire in una, diciamo, in una prefazione di una versione dell'enciclopedia, dice: e infatti lo abbiamo inventato. Quindi si rispondono in questo modo. Comunque questa è la prima parte, il primo dei fogli, e questo è invece, vedete, l'edizione, il frontespizio della prima edizione a stampa. Come vedete la data è 1598, in realtà questo libro qui è stampato nel 1734. Perché allora lo datano al 1598? Per dire, mica abbiamo scritto noi. Ha un libro, noi lo stampiamo, ma un libro di 200 anni fa. D'accordo? In realtà considerate che la prima edizione a stampa è appunto del 700. E queste sono, oltretutto, ecco, questo qui di qualche anno dopo, ad Amburgo, la prima edizione in francese è stata stampata a Vienna, la seconda edizione invece è stata stampata ad Anversa, poi ad Amburgo. Questa è la parte dell'edizione amburghese. Ecco, anche di qua vedete che in nessuna si fa riferimento all'autore, e permetto che in ognuna delle edizioni e si ventilava chi poteva essere stato l'autore. In alcune edizioni si diceva sicuramente l'autore è Federico II di Svevia, secondo altre si diceva che invece no, era Averroè, altri invece dicevano che era Abu Hayr, era una sorta di teologo arabo del X secolo, iniziatore di una setta che aveva attaccato la Mecca, aveva dato fuoco all'altare sacro della Kaaba, quindi varie cose, ma non veniva mai nominato un autore specifico. Venivano sempre detto sì, forse è stato questo, forse quest'altro, eccetera. E questa è una delle ultime edizioni in francese, questo è il frontespizio, dedicato appunto ai tre impostori, dove vedete sono rappresentati Mosè, Cristo e Maometto allineati così, per dire che sono coloro che hanno preso in giro l'umanità fino ad adesso. Ora, questa è tutta la storia del libro. Ma che c'è scritto allora sul libro De Tribus Impostoribus? Allora, il libro è diviso in 7 capitoli. L'edizione originaria è quella in francese. Premetto che leggendo il libro sono più che evidenti alcune cose molto importanti. Primo, il libro è sicuramente frutto della speculazione filosofica del 1600. In nessun caso può essere un libro medievale. Quindi, Quindi l'idea che si è scritto da Federico II, da chi per lui, è totalmente falsa. Il libro venne sicuramente scritto per rispondere alla richiesta della gente che lo voleva leggere. D'accordo? E quindi è frutto della mentalità del 1600. Non è un'opera del Medioevo. Questa è la prima cosa importante da dire. Seconda cosa importante, chi ha scritto il libro, che sia Spinoza, o sia Müller, o sia qualunque altra persona di cui non abbiamo il nome, doveva essere una persona molto, molto colta, esperta sia di filosofia che di teologia. Quindi il fatto che fosse un ex prete è molto probabile, perché alcune dissertazioni sono solo giustificate in una persona che ha una grande conoscenza della scrittura. Ecco, queste sono delle precisazioni importanti da fare. E questo spiega anche perché, argomentando in questo modo, il libro era, diciamo, pericoloso, perché attaccava in forme, diciamo, molto molto dirette. Allora, innanzitutto il libro che cosa fa? Comincia a parlare genericamente, non entra in merito, è vero che si chiama dei tre impostori, ma non comincia subito a parlare di Mosè, di Gesù o di Maometto. Per prima cosa cerca di pensare a quello che è il modo, l'aspetto religioso che accomuna l'idea di questi tre signori, e quindi attaccare il loro Dio, cioè il Dio come lo presentano loro. Ecco perché dico, insomma, l'autore del De Tribus Impostoribus, quello che lui dice è: io non so se Dio esiste, d'accordo? Da un certo punto di vista non sono neanche in grado di dirvi esiste o non esiste. Quello però che vi voglio dimostrare è perché, se esiste, non può essere quello che dicono loro. D'accordo? Questo è l'argomento del De Tribus. Allora, lui la prima cosa che dice, diciamo, lui in 7 capitoli, lui riporta 10 argomentazioni. La prima argomentazione che riporta è, dice, la definizione di Dio è incerta. Quindi, nessuno di noi può dire Dio è così oppure Dio è così. Mosè, teoricamente, dovrebbe sapere com'è Dio perché Dio ha parlato a lui, sotto forma di roveto ardente. Ma per quale ragione Dio, di tanta gente, avrebbe scelto proprio Mosè? Possibile che prima di Mosè, nella storia umana, non c'era nessuno che meritasse quanto lui di avere una manifestazione di Dio? Quindi l'idea è che nessuno può avere una diretta argomentazione su quello che è l'aspetto di Dio. Quindi la prima idea che lui porta è praticamente questo. E dice: chi dice che Dio è eterno è solo perché non può dire se Dio è iniziato, quando è iniziato e come è iniziato. Quindi l'eternità di Dio non si basa sul confronto, sulla manifestazione di Dio come eterno, ma perché queste persone non hanno saputo dare una spiegazione diretta su quello che è l'essenza di Dio stesso. Questo è proprio l'incipit del libro, ma diciamo che considerate anche un po' l'aspetto un po' più teologico sull'aspetto di Dio. Quello che invece è l'aspetto più forte è il secondo. Ah, premetto che, riprendendo quello che avevano detto alcuni autori medievali, di cui l'autore del De Tribus Impostoribus aveva una percezione diretta, questi avevano detto che l'umanità era stata presa in giro da tre persone: un pastore, un medico e un cameriere. Il pastore era Mosè, il medico era Gesù, il cameriere era Maometto. Diceva, Questi qui hanno preso in giro tutti quanti, ma in realtà è perché hanno dato origine a tre pensieri, a tre religioni, che sono tre idee che fanno ridere. C'era Eugenio da Roma, che era un eretico del 1200, che ha detto questo. E aveva aggiunto dicendo, la religione degli ebrei è una religione per bambini, perché dà dei precetti semplici a cui si deve obbedire in modo semplice. La religione invece dei cristiani è una religione per i malviventi, perché se sei una brava persona non hai niente di premio, se invece sei un delinquente ma ti ravvedi, allora a te ti viene dato tutto. Quindi è una religione che è fatta soprattutto per le puttane, per i delinquenti, i traditori, gli assassini, eccetera. E invece l'Islam è una religione fatta per i lussuriosi, perché il paradiso ci avrai un sacco di donne nude. Quindi questa era l'idea che viene propugnata e questa è l'idea che l'autore del The Tribus riprende. Ora, la seconda argomentazione a cui è dedicato tutto il secondo capitolo è infatti l'argomentazione che parla proprio del senso, tra l'altro, di Dio. E entra nel merito del concetto fondamentale del Dio, così come viene indicato dai cristiani, cioè Dio è amore. Allora, comincia proprio così il secondo capitolo. I cristiani dicono che Dio è amore. E allora dice, noi che siamo imperfetti, siamo persone in realtà fallaci, siamo peccatori. Se abbiamo un nostro figlio, non sottoponiamo nostro figlio a una tentazione dove sappiamo che nostro figlio cadrà. Non lo facciamo perché non vogliamo umiliare nostro figlio, perché lo rispettiamo, perché riconosciamo le sue debolezze umane e quindi io voglio bene a mio figlio, perché devo sottoporlo ad una tentazione dove so che in realtà in fondo è un essere umano, cadrà? Se Dio è amore ed è nostro padre, perché ha sottoposto Adamo alla tentazione? Non solo, ma dopo che Adamo è caduto a quella tentazione, a cui era normale che sarebbe caduto, ha maledetto lui e tutti i discendenti per l'eternità. E dice, allora non è possibile, cioè, allora non mi dite che Dio è amore, dice. Cioè, per una mancanza fatta da Adamo, tutta l'umanità ha subito per l'eternità. Poi dice sempre l'autore, in più, seconda cosa illogica, Dio doveva già sapere, essendo Dio in anticipo, che Adamo sarebbe caduto. Poi non solo, poi lo fa cadere, poi per riscattarlo manda suo figlio. Dice, è secondo atto di crudeltà verso suo figlio. Cioè, ma come? Adamo fa il peccato e io mio figlio lo mando, lo faccio crocifiggio, lo ammazzo, così. Perché? Per riscattare quello che io prima ho fatto sottoporre a questo. Cioè, dice, non ha senso, o quantomeno non ha senso per un Dio che si presenta come amore. Cioè, se noi che siamo esseri umani, eppur nella nostra imperfezione, una cosa del genere non la faremmo mai, perché dovrebbe farla Dio, che invece si presenta come amore? Questo è uno degli attacchi più importanti fatti appunto nel De Tribus Impostori. Poi si occupa praticamente quasi tutto quanto il secondo capitolo. Poi, altra cosa che riguarda Dio, che termina alla fine del secondo capitolo, il concetto di venerazione. Che bisogno ha Dio di essere venerato? Dice, io ho bisogno che una persona mi venera se in seguito alla sua venerazione io in qualche modo posso avere la gioia del fatto che quella persona mi venera. Ma se Dio stesso dice, nel messaggio del Vangelo c'è scritto di fare del bene e ancora di più farlo e non far neanche sapere di aver fatto quel bene. Allora, per quella ragione, Dio in prima persona avrebbe bisogno che gli altri lo venerano. E ancora una volta fa riferimento all'essere umano. Dice, un uomo, un padre, continua ad amare il figlio anche se il figlio lo tratta male. Anche se il figlio abbandona suo padre dentro di sé continuerà sempre ad amare quel figlio. Allora, dice l'autore del De Tribus Impostoribus, se io non venero Dio, Dio mi vorrà bene lo stesso, perché in realtà è, a detta sua, amore. Se io lo venero, a Dio non ne verrà comunque niente, perché se Dio è perfetto non ha bisogno della mia venerazione per amarmi. E questa è la terza asserzione del De Tribus Impostoribus. Poi, in relazione a questo, parla della coscienza morale. Cioè, la coscienza morale non è una cosa legata alla religione, è una cosa legata agli animali. Gli animali non professano alcuna religione, eppure hanno, conducono un'esistenza dettata dalle regole della natura, che è un'esistenza che obbedisce a delle regole morali, delle regole buone. Quindi dice, evidentemente, non è l'appartenenza a una religione piuttosto che a un'altra a dare un'etica morale, ma è nell'ordine delle cose. E questo ordine delle cose è riconoscibile sia da chi è cristiano, ma anche da chi è musulmano, ma anche da chi è di altre religioni. Quindi non è che dice il musulmano vede che le cose vanno in un certo modo e dice ah sì, vedi, il Dio dei cristiani sta facendo questo. No, ogni religione attribuisce quello che vede al suo Dio. Quindi dice, in realtà è nell'ordine naturale che prescinde la singolarità delle religioni. Altra asserzione. Nessuna religione può dimostrare direttamente, inoppugnabilmente, la veridicità del suo Dio. Nessuna. Però ogni religione si arroga il diritto senza dubbio di delegittimare gli altri. Questo appartiene molto al genere umano, guardate quella campagna elettorale, il discorso è esattamente la stessa cosa. Cioè, purtroppo in Italia il discorso non è che dice io faccio questo, no, guardate chi ha fatto quello. Cioè, sarà opportuno. In realtà qui dice, tutti sono ferocissimi nel delegittimare gli altri, pur non avendo la possibilità concreta di dimostrare l'esistenza del loro Dio. Una delle parti, diciamo però, la parte, cioè c'è anche posto per la definizione dei libri, e nel caso particolare delle Bibbie. Nel libro si dice, ad esempio, che tutte e tre queste religioni si affondano sulle Bibbie. E dice, proprio le Bibbie sono, e questo tra l'altro dà una serie di citazioni che ci dimostra che una persona che conosce molto bene la Bibbia, dice, le Bibbie sono qualcosa di estremamente incongruente. Le Bibbie sono un libro violento, un libro amorale, perché gli stessi patriarchi nella Bibbia si fanno, si fanno fautori di atti esecrandi che però vengono presentati come campioni di quella che è la moralità, la pietas religiosa, eccetera. Quindi dice, noi costruiamo, sono state costruite tre religioni basandosi su un testo, le Bibbie, che sono un testo esecrando, amorale addirittura. Altra indicazione, per esempio, che viene dato, dice il tema del bene e del male. Allora, il riconoscimento del bene e del male è un riconoscimento che spetta a Dio. Tant'è vero, dice l'autore, Adamo, per aver attinto all'albero del bene e del male, ha fatto sì che tutta l'umanità ne è stata maledetta. Ma dice, in realtà, proprio la distinzione del bene e del male è l'elemento più nobile e più importante nella vita dell'uomo. L'uomo, proprio perché deve essere in grado di capire cosa è bene e cosa è male, ha la qualifica e l'idea e la coscienza della sua esistenza e di ciò che è. Invece, tutte e tre queste religioni relegano la facoltà di discernere il bene dal male solo a Dio. L'uomo non deve poter scegliere, non deve poter capire perché. È come dice sempre l'autore, tra l'altro una cosa interessante, lui fa continuo riferimento alla figura del padre, quindi è quasi sicuramente una persona che aveva dei figli, perché evidentemente lui sperimenta da padre delle cose che nella, diciamo, in Dio, che viene presentato come padre, lui trova incongruenti. Lui dice, è come se io a mio figlio do un ordine senza spiegare lui perché. Mio figlio farà quell'ordine perché mi rispetta che sono padre, ma quando sarà diventato adulto, dice, sarà immaturo e non avrà la possibilità di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ecco, e anche questa altra indicazione importante. Quindi dice, in fondo gli esseri umani definiscono bene solo tutto ciò che è a loro vantaggio e male tutto ciò che è a loro svantaggio. Dice, è curioso che allora, se tutti loro propugnano la stessa divinità, come mai quello che è bene per i cristiani in molti casi è male per i musulmani? Se in fondo il Dio è lo stesso, dovrebbero essere, il bene dovrebbe essere tutto. Dice, quelle cose che guarda caso sono bene per l'uno e per l'altro, uccidere, per esempio, è legato alla legge naturale, all'etica naturale, non al precetto della religione. Poi, da un'altra cosa interessante, dice, una cosa è certa, tutte e tre queste religioni, premetto che l'autore del libro non ha evidentemente conoscenza diretta di altre religioni, per esempio del buddismo o dell'induismo, eccetera. Quindi questo ci fa capire anche l'ambito cronologico o geografico in cui questa cosa venne bene o male prodotta. E lui dice, la comparsa di queste tre religioni si accompagna in modo ineluttabile alla comparsa di un clero. Cioè, ognuna di queste tre religioni è nata alla religione e sono nati insieme a lei i preti di quella religione. Sono tutte religioni che si rivolgono all'uomo tramite intermediari. Nel mondo ebraico, dice lui, io posso ascoltare la parola del Signore, ma per leggere la parola del Signore devo avere una preparazione. Se sono una donna non lo posso fare. Anche questa importante apertura verso le donne nel De Tribus è importante. Io non posso farlo, quindi solo se c'è qualcuno preposto, allora posso ascoltare la parola di Dio. Nella religione cristiana dice, io posso essere fedele, posso avere il battesimo, ma non posso consacrare l'ostia da solo. C'è bisogno di un clero che consacri l'ostia e che mi dia la comunione. Nella religione islamica dice, nel mondo islamico solo colui che ha studiato la predicazione del Corano può predicare il Corano. Io non posso pregare Dio nel mio intimo, ma non posso trasmettere la parola del Dio. Quindi ognuna di queste tre religioni ha bisogno di un intermediario. Altra cosa, sono tutti i vari punti, e dice, ecco questa è una cosa interessante, tutte e tre queste religioni hanno l'appoggio, sono servite da appoggio o in qualche modo sono state fomentate dai poteri terreni. E dice: l'impostura religiosa è la più grande alleata dell'impostura politica. Cioè, tanto più io sono un infame, un bastardo, così, quanto più mi circonderò di qualcuno di questi o del fautore di qualcuno di questi per legittimare la mia posizione, la mia condizione a quelle che sono l'obbedienza di tutti quegli altri che sono intorno a me, che devono starmi a sentire. Quindi, tutte e tre queste religioni si prestano più di tutte quante le altre religioni alla strumentalizzazione politica. E anzi, proprio su questo argomento c'è, si insiste molto. Poi io qui ovviamente sto riuscendo a darvi tutti i precetti. L'autore, ricordate che lui scrive nel 1600, quindi in realtà a volte ha bisogno, per esprimere dei concetti che io qui riesco a darvi con una parola, lui è costretto a fare delle circumlocuzioni, perché ovviamente ha una minor capacità dialettica, non perché sia, perché io sia più bravo di lui, ma perché siamo nel 1600, c'è una minor duttilità linguistica su alcuni argomenti, è chiaro? Quindi, in fondo, poi ricordate, ripeto, sono 14 fogli il libro, cioè è veramente è molto molto breve. E quindi appunto servono a sostenere molti poteri terreni. E l'ultima indicazione che dice, finalmente, alla fine, si occupa appunto dei tre personaggi e dice, entra a parlare di ognuno di loro e dice: allora, Mosè, per quello che riguarda Mosè, dice, certamente è un pastore, tutto su di lui è costruito sulla gloria del popolo di Israele, un popolo che è cominciato a prosperare sulla distruzione degli altri popoli vicino. Perché a un certo punto Mosè ha portato la sua gente fuori dall'Egitto, li ha portati in un posto dove c'era altra gente, hanno invaso la terra degli altri, distrutto tutte le popolazioni che occupavano quella zona, in nome di Dio hanno sterminato le civiltà, imposto la loro legge e impiantando una legge elementare basata sul patriarcato e su il gruppo della famiglia legata alla tribù. Per quello che riguarda invece Cristo, dice: Cristo è stato il più impostore di tutti. Perché? Che cosa ha fatto? Ha compiuto alcuni precetti, ha fatto alcuni miracoli, e mentre dice questo, ovviamente in questo modo di dire può sembrare blasfemo, no? Cioè, in certo quel modo è blasfemo, ma il libro è blasfemo, quindi così. Dice, mentre Mosè, quantomeno agli ebrei, la terra gliel'ha data, Cristo invece a voi non solo ve la darà dopo che siete morti, se tutto va bene, ma alla resurrezione della carne. Quindi dice, mentre a questi quantomeno la terra gliel'ha data, e Maometto, dice, a loro, coloro che combattono per loro, per lui, all'Islam, ha dato un impero, quindi quello gli ha dato la terra, quell'altro gli ha dato un impero, Cristo in mezzo è il peggio di tutti, perché non va dato niente, vi promette qualcosa un domani. Dice quindi, basandosi tra l'altro su cosa? Su alcuni miracoli, su alcune guarigioni, e su una promessa fondata ovviamente sulla fede. Quindi la conclusione in qualche modo del libro dei Tribus Impostoribus è stata proprio questa, che dei tre impostori, uno dopo l'altro, hanno, pur nei diversi ambiti geografici, pur nelle diverse situazioni etniche, hanno irretito l'umanità con una serie di promesse. Per concludere, il libro dei Tibus un po' storibus, ovviamente, come ripeto, questo libello, in tutte le sue diverse edizioni che sono state fatte, era accompagnato da una grossa quantità di testi esegetici che lo accompagnavano appunto per far capire il testo, in questo senso. Noi che cosa possiamo concludere su questo libro? Siamo nel 1600, siamo nel momento in cui, anzi siamo a cavallo tra il 1600 e il 1700. Dopo secoli l'idea delle potenzialità razionali della mente umana stanno arrivando veramente a dei livelli molto alti in questo momento e si vanno a ricercare nei secoli addietro dei primi barlumi di questa autonomia. Ecco, in quest'ottica si vuole scrivere un libro che non era mai esistito, ma che nella mentalità di molti si sperava che qualcuno avesse scritto. E alla fine venne scritto il libro. Ma quello che è importante però è che non è un libro che propugna un ateismo. Anzi, è un libro che per certi aspetti è profondamente spirituale. Attenzione, è spirituale, non è religioso, è ben diverso. Cioè, è un po' il concetto appunto che stavamo dicendo del dissidio tra Voltaire e la risposta di Diderot. La religione è una necessità umana, la religione è inoppugnabile. L'umanità ha conosciuto migliaia di civiltà. Nella storia umana, siamo nel 2013, la storia umana, almeno da quella che la conosciamo noi, esiste da almeno 7.000 anni. In 7.000 anni ci sono state migliaia di civiltà. Non ce n'è stata neanche una che non ha elaborato una propria religione. Quindi bisogna arrendersi di fronte al fatto che evidentemente l'idea religiosa è connaturata con l'uomo. Quindi, di fronte a questo fatto, ognuno rimane della sua idea, per carità. Però, a questo punto, per quello che riguarda le religioni, o senza scendere nel dettaglio, consideriamo che più o meno le prendiamo per buone tutte, oppure non le prendiamo per buona nessuna, d'accordo? Perché l'anima religiosa è connaturata con il genere umano. Costruire su questa idea religiosa una discriminazione, una distruzione o una supremazia, una sopraffazione è ben altra cosa, d'accordo? Questa è forse la cosa su cui varrebbe la pena riflettere. Grazie dell'attenzione.
Bene. Noi ci rivediamo, per chi è che lo desidera, lo vuole, l'11 febbraio. E per fortuna la prossima volta parleremo del leggendario libro di Thoth, dei tarocchi, degli egiziani. Speriamo che sia un po' più leggero. Grazie, buonasera.